buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E siamo qui dopo l'excursus della prima trasmissione. Io pensavo di dover fare due trasmissioni su sul testo del pontefice Cotta, cioè sul commento dell'antica legione romana. Invece l'abbiamo esaurita completamente nella prima trasmissione. Mi ha telefonato poco tempo fa Franco, che ringraziamo sempre troppo poco, come ringraziamo troppo poco Alessandro, troppo poco Francesco, troppo poco tutte quelle persone che stanno lavorando per mandare queste trasmissioni in internet. E mi dicevano che la trasmissione in internet intanto è stata ascoltatissima in diretta, e Franco l'ha già messa la prima trasmissione nella sezione documenti del gruppo Paganesimo, ed è già scaricabile in MP3. Pertanto la prima trasmissione, diciamo così, è già direttamente scaricabile da internet, e penso che sia già una cosa eccezionale questa, insomma, perché ogni pagano praticamente iscritto alla lista Paganesimo, sono 230 iscritti in questo momento, può andare nella sezione documenti della lista Paganesimo e scaricarsi in MP3 l'intera prima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo che abbiamo ottenuto qui a Radio Gamma 5. Mi sembra già molto buono questo. Nella seconda trasmissione, ricordandovi intanto che sabato qui a Radio Gamma 5 in sala dibattiti teniamo il dibattito su chiamare le cose con il loro vero nome, continuiamo a questo punto il discorso sul commento e svelamento dei misteri di Eleusi, la prima parte, l'inno omerico a Demetra. Nel gruppo Paganesimo, per esempio in internet, stiamo già parlando praticamente come è venuto meno e come sono venuti meno i principi iniziatici di Eleusi, e come un po' alla volta i principi iniziati di Eleusi sono stati scalzati da quello che era la tradizione, da quella che era la vita civile, e un po' alla volta se ne perderà l'essenza, cioè se ne perderà il concetto sia di iniziato sia di iniziazione di Eleusi, e alla fin fine praticamente di Eleusi si perderà il ricordo, finché la stregoneria chiaramente riprenderà quelli che sono i concetti. E già comunque stanno andando nella lista Paganesimo già i primi pezzi che dopo faremo qui per radio. C'è stato un momento in cui la radio, cioè ciò che abbiamo fatto nelle trasmissioni radio, veniva messo dopo in internet, e adesso c'è un parallelismo, cioè le cose che si fanno sia per radio sia per internet, d'altronde le due cose si intersecano, si sommano, si completano a vicenda, per cui le due cose vanno un po' assieme. C'è una novità però, ultimamente stiamo lavorando a riprendere delle trasmissioni fatte nel 1997 qui a Radio Gamma 5 a proposito dei processi di trasformazione della società fatti dalla stregoneria. Se vi ricordate, nel 1997 chi seguiva queste trasmissioni, ad un certo punto per ogni secolo che passava fra l'Ottocento e il 1789 si mise a fuoco un episodio significativo del secolo, e alcuni pensatori significativi di quel secolo. In pratica si mise a fuoco quella che era la qualità che emergeva dalla quantità. Il pensatore, in realtà il filosofo, non è altro che uno specchio del suo tempo, delle tensioni della vita, delle tensioni della società. E quando si parla dei grandissimi filosofi del passato, i grandissimi pensatori, si parla come dei soggetti che sono espressioni delle persone, mentre invece la stregoneria agisce proprio sulle tensioni delle persone. Allora, le tensioni delle persone si trasformavano in conoscenze, in bisogno di conoscere, che dopo veniva espresso dal filosofo. Ebbene, nel 1997 noi, come pagani politeisti, dovendo rispondere a cosa serve la stregoneria, cioè quali sono stati gli effetti della stregoneria quando imperava il cristianesimo, abbiamo fatto questa storia, diciamo così, prendendo un episodio significativo di ogni secolo e dei pensatori significativi e le loro preposizioni, le loro affermazioni fondamentali, che erano ciò che emergeva dalla società, dai bisogni della vita della gente. Ebbene, questo a quei tempi, nel 97, io scrivevo tutto in maiuscolo in computer perché andavo meglio a leggerlo, già stavo un pochino alla vista, mi stavo un po' cadendo, e il problema era che passare dal maiuscolo al minuscolo c'erano tutta una serie di problemi nei passaggi e si perdevano un sacco di dati, un sacco di anche di lingua eccetera, e poi erano scritti anche male, cioè io ho imparato a scrivere un po' alla volta, adesso scrivo meglio che non qualche anno fa, forse fra qualche anno scriverò ancora meglio, per cui bisognava sistemarli completamente, e la sistemazione insomma sta avvenendo, è anche abbastanza galoppante, per cui fra poco in internet quelle trasmissioni chiaramente messe a posto e anche formattate in maniera abbastanza seria diventeranno altre tante pagine web, per cui saranno scaricabili anche da internet, stampabili anche da internet. Ok, questa è un'altra cosa ancora insomma che viene fatta. In realtà, se voi avete saputo ultimamente, c'è un film di tale Mel Gibson, un film splatter in cui praticamente si compiace della tortura, del massacro, e attribuisce tutto questo come se fosse fatto un tale Gesù. Bene, anche questo tipo di film sono molto utili a quello che stiamo facendo, perché fate conto che su pagine web tipo Crocifissione, che avevo già messo da 5 mesi circa sta parte su internet, quando parlavo di Ermia e ve l'ho fatto sentire la volta scorsa, no? Trasmissione precedente, ebbene, pagine come Crocifissione, come l'ultima pagina che ho messo anche, i comandamenti, il commento ai comandamenti della Bibbia ufficiale dei cattolici, stanno avendo decine e decine di afflussi, addirittura centinaia di persone stanno cliccando e cercando come Gesù di Nazareth l'infamia umana, cioè esiste praticamente questi film, il film proprio di Mel Gibson ha indotto le persone anche ad andare a cercare quello che è la truffa, quello che è l'orrore, quella che è la menzogna di questo tipo di cinematografia, e nello stesso tempo anche di andare a indagare, per esempio arrivano cercando anche la psicologia di Gesù, cercando anche tantissime altre cose, arrivano sulle pagine, sui siti, e con un afflusso veramente eccezionale, praticamente ci potremmo parlare di un aumento dal 90 al 150% su certe pagine, tanto per riuscire a capire che effetti hanno anche questo tipo di film, questo tipo di cinematografia con le persone. E avendo in internet tutte queste pagine che sono chiaramente raggiungibili in ogni istante della giornata con mezzi così semplici, chiaramente costituiscono dei contraltari a qualsiasi tipo di propaganda più o meno becera che viene fatta. Sono sempre pagine là, pagine apribili, e chiunque se le può consultare. Naturalmente dopo sta anche alla qualità dello scritto riuscire ad essere incisivo o a non essere incisivo, perché se uno scritto è fatto in maniera qualitativamente decente e ha dei contenuti, incide sul pensiero delle persone, altrimenti sul pensiero delle persone non ci incide. Quello che abbiamo visto per esempio come effetti di incisione in internet, uno scritto che nel giro di un anno, 365 giorni, una pagina diciamo così, viene aperta almeno 500 volte, è una pagina che incide sulla vita sociale, perché di 500 persone che aprono quella pagina, sicuramente almeno 300 sono giornalisti, sicuramente almeno 150 sono persone acculturate, sicuramente almeno 100 ne parlano in giro, sicuramente almeno 3.000 persone vengono a conoscenza e si espande la voce. Cioè praticamente quando si aprono 500 pagine nel giro di 365 giorni è sicuramente una pagina che ha un effetto nella vita civile delle persone. Per cui tanto per dirvi l'importanza che ha internet nella diffusione del pensiero e delle idee. Certo che se qualcuno vuole fare delle cose diverse con internet rimarrà molto deluso. Bene, prendiamo allora, ricordando sempre che sabato qui a Radio Gamma 5 terremo il dibattito sul chiederci il perché delle cose, e alle ore 20:30, 20:30, 20:45 naturalmente, e dopo andremo chiaramente a chiacchierare. chiedersi il, cioè il chiamare le cose col loro vero nome, scusate, è un po' di confusione. E chiamare le cose col loro vero nome, che significa praticamente superare l'apparenza, l'apparenza della descrizione delle cose, riuscire a cogliere sempre più profondamente il significato delle cose. Naturalmente ogni persona poi coglie ciò che è suo, cioè ogni persona ha il suo reticolato sinaptico, ogni persona ha le sue sfide nella vita, ogni persona ha i suoi problemi, ogni persona ha le sue peculiarità, per cui non si può mai dare una verità alle persone, si può dare soltanto degli strumenti attraverso i quali costruire la propria libertà. Bene, allora riprendiamo un attimino il commento all'inno omerico a Demetra, svelamento dei misteri di Eleusi, e vado avanti a leggere l'inno omerico. A lei rispose a sua volta Demetra dalla bella chioma: anche a te saluto di tutto cuore, donna, e gli dei ti concedono felicità. Di tuo figlio volentieri mi prenderò cura, come tu mi chiedi. Lo alleverò, e in verità non credo che, per negligenza della nutrice, mai lo abbatterà nel maleficio o le erbe velenose. Conosco un rimedio molto più forte delle erbe nocive, conosco per il maleficio funesto un valido scongiuro, così disse, e strinse il fanciullo al seno odoroso d'incenso, tra le braccia immortali si rallegrava nel cuore la madre, così ella allo splendido figlio del saggio Celeo, Demofonte, che Metanira dalla bella cintura aveva generato, allevava nel palazzo ed egli cresceva simile ad un essere divino, senza prendere cibo né poppare e senza poppare. Bene, di questo tratteremo l'umiltà dell'iniziato. L'iniziato si rapporta col mondo con rispetto, con passione e con partecipazione. Con passione nell'eccezione di vivere delle stesse passioni, delle stesse aspettative, degli stessi progetti. A proposito, recentemente di questo la scienza ha stabilito che vivere delle stesse passioni porta ad attivare un'area del cervello e a collegamenti neuronali. Soltanto se avvengono questi collegamenti neuronali noi possiamo far proprie le tensioni del mondo. Fate un po' voi. È un atteggiamento diverso dalla pietas. Nella pietas c'è attenzione per il mondo nel quale l'iniziato vive, attenzione e considerazione che portano l'iniziato ad afferrare i fenomeni del mondo. Nella compassione l'iniziato partecipa attivamente alle questioni del mondo e alle strategie d'esistenza degli esseri che in quel mondo agiscono. Demetra si rapporta con Metanira con lo stesso atteggiamento con cui si rapporterebbe, a parte la sua attuale rabbia, con Zeus. Lo stesso fece con le figlie di Metanira, che forse la sua rabbia non è grande nei confronti di chi le fece dei torti? Perché dunque non deve vivere con passione le strategie e i desideri di chi arranca sulla strada dell'esistenza? Lei è Demetra, la crescita, chi si esprime in ogni essere dell'universo. Demetra riconosce immediatamente se stessa negli atteggiamenti di Metanira. Suo figlio deve crescere, Metanira vuole che suo figlio abbia il meglio che esiste. Metanira si piega alle strategie degli dèi e sa che la sua strategia si inserisce in un insieme nei quali i rapporti di forza non le sono favorevoli, ma ha colto l'occasione dell'arrivo di Demetra per chiederle con tutta se stessa di accudire a suo figlio. È questo che fa di Metanira una dea davanti alla quale Demetra non esita a manifestare se stessa. Non la se stessa dell'apparenza, ma la se stessa degli intenti, la se stessa delle sue azioni. È questo il tipo di umiltà dell'iniziato. Le sue azioni non ingannano. Magari le parole non hanno lo stesso suono delle parole di chi vorrebbe ergersi a giudice, ma le sue azioni non ingannano mai. Le azioni dell'iniziato rivelano la sua anima, i suoi intenti, la direzione nella quale procede. Le parole di Demetra inducono all'inganno. Dice: mai lo abbatteranno il maleficio le erbe velenose. Conosco un rimedio molto più forte delle erbe nocive. Conosco per il maleficio funesto un valido scongiuro. E cosa avrebbe potuto dire la dea Metanira? Nessuna erba velenosa lo può danneggiare, perché conosco le qualità della crescita di tutte le erbe dell'universo, in quanto tutte le erbe dell'universo manifestano quanto io sono, la crescita. O avrebbe dovuto dire: chi manifesta la crescita, cioè me, non può essere toccato da nessun maleficio, in quanto il maleficio colpisce soltanto chi si assoggetta.
Povera Metanira, lei che combatte con le unghie e con i denti quanto la natura le ha fornito per costruire il suo essere divino fra la specie umana, trovarsi di fronte ad uno dei maggiori poteri di essere dell'universo che si comporta in maniera diversa da come fa Demetra, come avrebbe reagito? Questa è l'umiltà dell'iniziato. Solo che Metanira è un individuo divino, anche se con tutti i limiti della specie a cui appartiene, e osserva le azioni di Demetra. Non sono le parole di Demetra che convincono, ma le sue azioni. Così disse, e strinse il fanciullo al seno odoroso di incenso fra le braccia immortali. Questa è l'azione, l'espressione comunicativa che Metanira recepisce, ed è quello che rende felice Metanira. Ho spesso parlato dell'umiltà dell'iniziato, dello psichista, dell'apprendista stregone, di colui cioè che vivendo sfida dopo sfida alimenta il suo potere di essere e che, se non è attento ad alimentarlo ulteriormente, rischia la sconfitta, fagocitato dal potere di avere. In questo esempio di relazione fra Demetra e Metanira troviamo proprio l'essere che ci permette di comprendere come Demetra non usa il suo potere di essere per prevaricare Metanira, e ad ogni lettore apparirebbe assurdo che Demetra lo facesse. Cosa diversa nei comportamenti del macellaio di Sodoma e Gomorra, che millantando il suo potere quale creatore dell'universo serve soltanto a tenere ferme le persone mentre Davide le uccide colpendole alle spalle. L'iniziato non si umilia davanti al più forte e sorregge il più debole nella sua strada per diventare iniziato a sua volta. Questo comunque è un altro discorso che può continuare. Così Ello, lo splendido figlio del saggio Celeo Demofonte, che Metanira dalla bella cintura aveva generato, allevava nel palazzo ed egli cresceva simile a un essere divino, senza prendere cibo e senza poppare. Così l'iniziato alimenta altri esseri umani che possono, a loro volta, diventare iniziati. E vado ancora un po' avanti per oggi e cito sempre da Lino Omerico a Demetra. Dice, Demetra lungeva d'ambrosia come il figlio di un dio, dolcemente, soffiando su di lui e stringendolo al seno. Di notte lo celava nella vampa del fuoco come un tizzone, nascondendosi ai genitori. Per essi era grande meraviglia come egli cresceva precoce e somigliava nell'aspetto agli dèi, e lo avrebbe reso immune da vecchiezza immortale se nella sua stoltezza Metanira dalla bella cintura, spiando durante la notte dalla sua stanza odorosa, non li avesse scoperti. E andiamo avanti ancora. Parlando della crescita, trasforma gli esseri umani in dei. Metanira accoglie l'occasione per affidare il suo figlio a questa meravigliosa nutrice, solo che la nutrice è Demetra, è la forza della trasformazione di ogni ente dell'universo. Per comprendere l'indicazione all'iniziato dobbiamo uscire dallo spazio e dal tempo. Infatti lo stesso racconto si sviluppa in un immediato, annullando il tempo. Il figlio è affidato e i genitori si stupiscono che cresca come un dio. Fintanto che un individuo manifesta Demetra crescendo, sviluppando la libertà in ogni istante della propria esistenza, suscita meraviglia per il potere di essere che emana. Il potere di essere è una costruzione, una sedimentazione continua che un individuo attua nel corso della propria esistenza. È facile scorgere nell'individuo il potere di essere di Persefone. L'ostetrica, oggi come oggi, annuncia: «Che bel bambino, signora, pesa 3,5 kg, per fortuna che quella madre non ha partorito in Ruanda. 3,5 kg sono il risultato di un periodo di gestazione prodotto da una furibonda lotta fra ovuli e spermatozoi che si è protratto per tutto il periodo della gestazione. Non solo, ma questo agglomerato di ovuli e spermatozoi per produrre questo individuo ha dovuto vedersela col mondo nel quale manifestava se stesso, la madre. Tutta la complessità psicoemotiva costruita da Persefone nella terra di Ade, il grembo materno, viene alla luce dopo aver sedimentato se stesso giorno dopo giorno e crescendo giorno dopo giorno. Di tutto questo gli uomini comuni afferrano soltanto la forma. Di tutto questo gli uomini avvertono dentro se stessi le forze che li spingono alla relazione col mondo, gli dèi dentro di loro. Ciò che l'uomo ignora è che deve mettere queste forze al proprio servizio. L'essere umano, qualunque ignora che deve combattere la sua titanomachia per mettere le forze della vita al proprio servizio e garantirsi il diritto di costruire se stesso come un Dio. Le forze della vita, i titani, desiderano esprimersi, ma non sono disciplinati, non hanno regole, né a loro interesse l'individuo che li esprime dentro il loro cuore, il suo cuore. Gli esseri umani, qualunque, diventano degli iniziati quando sentono di dover e poter combattere la propria titanomachia. Chi lo fa inizia un percorso virtuoso, non importa la qualità morale, importa la capacità di mettere gli dèi del nostro cuore al servizio della nostra volontà e manifestati attraverso la nostra ragione. Chi non lo fa inizia un percorso di autodistruzione. I titani dentro di noi spingono e noi dentro di lui spingono ed egli non ha strategie per manifestarli, non ha intento per condurli, non ha volontà o ragione attraverso i quali dettare i limiti del loro esprimersi. È facile vedere la forma della crescita di un corpo fisico, ma vedere la crescita psico-emozionale di un individuo, vedere le sue titaniche lotte per penetrare l'esistente, vedere la trasformazione della sua ragione, del suo pensiero, delle sensazioni attraverso le quali accarezza e compenetra il mondo, è quasi impossibile. A volte ci meravigliamo e usiamo vocaboli inappropriati, ma guarda quello come fa bene quella cosa. Ma guarda che bel ragionamento, non ci avrei mai pensato. Oppure a volte, quello è pazzo, non sa che dice. E il tutto viene vissuto come una specie di illuminazione statica, in cui le persone sono brave e non sono diventate brave. Il diventare, il trasformarsi, l'apprendere, il modificarsi nella direzione in cui si vuole modificarsi, date le condizioni nelle quali ci modifichiamo. Facile per il figlio di Metanira, Demofonte. Il figlio di Metanira è condotto per mano dalla crescita stessa. Il suo fisico e la sua conoscenza è forgiata dal fuoco, della struttura psichico-emozionale, è unta d'ambrosia. Dolci sono le condizioni che ci conducono ad affrontare le sfide della vita quando siamo condotti per mano dagli dèi. Che siano dolci o dure le condizioni, la crescita dell'iniziato è sempre occultata nei confronti della ragione del mondo, nascondendosi ai genitori. La trasformazione soggettiva, il diventare un Dio, è una trasformazione interiore che non appare nella forma, anche se nella forma ha i suoi riferimenti, ma appare come azione, come capacità di effettuare o affrontare delle situazioni. Ciò che è azione è privo di forma, ma manifesta dei fenomeni a cui la forma è costretta ad adattarsi. È il potere di essere manifestato dall'iniziato. Anche Iside, in un tardo racconto, farà la stessa cosa. Per trasformare un essere umano in un Dio, lo immergerà in una colonna di fuoco. Si tratta del fuoco della conoscenza e della consapevolezza. Perché si usa il termine di fuoco? Innanzitutto perché il fuoco è vita, in secondo luogo perché le sfide della vita bruciano e lasciano segni profondi nella nostra struttura psichico-emotiva che noi dovremmo poter condurre attraverso la nostra volontà. In terzo luogo perché il fuoco della conoscenza e della consapevolezza si alimenta soltanto attraverso il fuoco delle sfide della propria esistenza. Demeter è la crescita è la libertà, praticata da un soggetto. Un soggetto pratica libertà solo nella misura in cui esprime Eros universale, rimuovendo gli ostacoli che bloccano la sua espansione nell'oggettività nella quale vive. Per farlo deve coltivare la sua conoscenza e la sua consapevolezza. Li coltiverà giorno dopo giorno, affrontando le sfide della vita. Fortunati quei mortali che attraverso le sfide del loro quotidiano hanno saputo legare con la propria volontà gli dèi, costringendoli a camminare al proprio fianco affinché nutrano d'ambrosia le loro intuizioni. E concludiamo ancora il pezzo per oggi di Demetra con un altro passo ancora. Allora, abbiamo fatto prima l'umiltà dell'iniziato, abbiamo fatto la crescita che trasforma gli esseri umani in dèi, e adesso facciamo gli dèi e il Dio cristiano, e dopo concludiamo qui naturalmente. E lo avrebbe reso immune da vecchiezza e immortale. Solo questa frase. Gli dèi pagani e il Dio cristiano. Voglio soffermarmi solo su questa frase, perché da sola è in grado di tracciare il solco fra le antiche religioni e il cristianesimo. Demetra attende ad un lavoro, e lo fa bene. Talmente bene da trasformare il mortale in un Dio. L'intento di Demetra era quello di trasformarlo facendolo diventare un suo pari. D'altronde Demetra è la coscienza di sé delle tensioni della crescita e la crescita esalta la sua rappresentazione divina quando il soggetto in cui si esprime diviene un Dio continuando nel suo cammino dei mutamenti. Demetra esalta se stessa proprio nella trasformazione, stiamo parlando di noi, degli esseri della natura, in dei. La sorella di Demetra, Estia, esalta se stessa impedendo che gli esseri umani peggiorino le loro condizioni di esistenza, cioè che tutti gli esseri della natura peggiorino le loro condizioni di esistenza. È interessante confrontare questo con l'analogo atteggiamento del Dio dei cristiani. Il Dio dei cristiani dice: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male, che non stenda ora la mano e non colga dall'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. Genesi 3:22. E come viene ordinato di praticare questa direttiva dal Gesù di Nazaret? Esattamente quello che sta facendo il Gesù di Nazaret quando lo arrestano, come descritto nel Vangelo di Marco. Vi fu però un giovinetto che lo seguiva avvolto in un lenzuolo sul corpo nudo e lo presero, ma lui, lasciato il lenzuolo, scappò via nudo. E quali sono i risultati tradotti nella dogmatica cristiana? Leggiamo da Giovanni Gersenio, o secondo altri da Tommaso de Kempis, dice: Gesù, figlio, fammi fare di te ciò che voglio. Io so quello che va bene per te. Tu hai pensieri umani e i tuoi pensieri sono guidati da affetti umani. Dice la suora: Signore, ciò che dici è vero. La cura che tu hai nei miei riguardi è più grande di ogni premura che io posso avere per me. Davvero, chi non abbandona le proprie preoccupazioni va allo sbando. Signore, purché il mio volere si conservi saldo in te, fa di me ciò che ti piacerà. Tutto ciò che farai di me, infatti, non può essere altro che bene. Se mi vuoi nelle tenebre, sii benedetto. Se mi vuoi nella luce, sii ancora benedetto. Se ti degni di consolarmi, sii benedetto. Se mi vuoi nella sofferenza, sii ugualmente sempre benedetto. La macellaia dell'India, detta Teresa di Calcutta, si compiaceva a seminare sofferenza. Tutto il cerchio dei quattro esempi che abbiamo assunto ha un solo fine: impedire agli esseri umani di diventare degli dèi, impedire loro di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, esattamente come ogni cristiano non riuscirà mai a fare. L'ordine di Dio dei cristiani è quello di impedire che gli esseri umani si prendano nelle proprie mani la responsabilità della loro vita, affinché non siano in grado di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per farlo è necessario stuprarli, come insegna nella sua imitazione Gesù di Nazaret, in modo tale che lo stupro venga soggettivato e fatto proprio dallo stuprato, come indica Gersenio, è poi diffuso fra i sistemi sociali, fra gli esseri umani più deboli, distruggendo la ricchezza dei sistemi sociali, come fanno i missionari cristiani, di cui la macellaia dell'India, chiamata Madre Teresa di Calcutta, ha fatto con tanta infame passione. Con una sola particolarità: Demetra è parte del cuore di ogni individuo, mentre il Dio dei cristiani si erge a padrone di ogni individuo e pertanto in diritto di stuprarlo. Il Dio dei cristiani è esterno agli individui, non ha nulla a che fare con loro, per lui le persone sono solo giocattoli che egli possiede. Demetra è parte integrante dell'individuo, l'individuo la manifesta finalizzate a vivere strategicamente nel mondo in cui è venuto in essere. Per questo motivo i cristiani hanno macellato per 1600 anni i pagani e non può esserci nessun punto di incontro fra i cristiani e i pagani. I pagani pagarono cara la loro ingenuità, la pagarono tanto che per 1600 anni i cristiani hanno macellato e distrutto popoli e individui per compiacere il loro Dio, affinché nessuno potesse trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La cosa tragica è che i cristiani, nel compiacersi di distruggere gli esseri umani e il loro divenire nell'eternità dei mutamenti, hanno annientato anche il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Hanno sprecato l'unica possibilità che avevano per diventare eterni. E questo, per il momento, è il commento agli inni omerici a Demetra. E siamo arrivati oggi. Naturalmente andremo avanti nelle prossime trasmissioni con il commento Alineo Merice Demetra. E adesso, visto che abbiamo un attimino di tempo, prenderemo qualche notizia stampa, che ho raccolto poche notizie stampa, sinceramente sono stato anche molto veloce questa mattina a ritagliare un po' di giornali, ma ci sono anche delle notizie che vale la pena di commentare da un po' di tempo, visto che non abbiamo mai avuto il tempo per una ragione o per un'altra. Allora ci prendiamo, mettiamo via il commento e svelamento dei misteri di Eleusi. Vi ricordo che questi pezzi e gli altri pezzi che abbiamo già letto e quelli che leggeremo in seguito sono già presenti nel gruppo di discussione Paganesimo su Yahoo. Pertanto cercate anche su Google, cercate Paganesimo, il gruppo di discussione di Yahoo vi viene fuori in prima pagina e potete tranquillamente iscrivervi senza nessun problema, anche perché non esiste nessun controllo delle iscrizioni e vi potete leggere anche l'archivio messaggi, che è pubblico. L'unica cosa che fermiamo nel gruppo di discussione Paganesimo sono i vari provocatori che ogni tanto si presentano, purtroppo, e i cattolici, l'unica cosa, come avete sentito anche qui per radio, l'unica cosa che sanno fare è la provocazione, insomma. Più in là di quello non ci arrivano, dopodiché si fanno dei film splatter alla Mel Gibson e così fanno anche la chiusura del cerchio. Vi ricordo che quest'estate ci saranno le Olimpiadi in Grecia, e le Olimpiadi in Grecia sono all'insegna del paganesimo. Infatti già l'accensione della fiaccola è già avvenuta, e l'accensione della fiaccola avviene ad Olimpia, e come la fiaccola è stata accesa ad Olimpia c'è stato un rito, più che altro è stata una cerimonia, è stata una rappresentazione scenica, diciamo così, da parte di un'attrice che ha rappresentato un rito antico. Non so se lo avesse fatto dal punto di vista religioso, però so che i sentimenti religiosi per le antiche divinità stanno uscendo molto forti, sia in Grecia ma in tutti i paesi del Mediterraneo. Si sta riprendendo un po' quello che è il precristiano. È una cosa che sta avvenendo un po' dappertutto, e sempre più in maniera forte. Allora, cominciamo un po' la notizia. C'è una notizia del Gazzettino del 7 aprile 2004 ed è una notizia relativa a una sentenza della Corte di Cassazione. Vi ricordate un film che faceva abbastanza da ridere una decina di anni fa? Si chiamava Scuola di Polizia. Scuola di Polizia 1, perché credo abbiamo fatto una serie di 7-8 film, in cui l'ufficiale istruttore diceva agli allievi: siete solo dei sacchi di merda, e se ogni volta che dico sacchi di merda parlo proprio a voi. Bene, la Corte di Cassazione, tanto ho usato questo film come esempio, dice che non si può fare. La Corte di Cassazione, linea dura della Corte di Cassazione con i militari che dicono le parolacce, non è che i militari non possono dire le parolacce, è che gli ufficiali non possono insultare gli inferiori. Cioè quell'atteggiamento da Dio padrone che hanno sempre avuto all'interno dei militari, che è una rappresentazione di quella che era la gerarchia cattolica tutto sommato, dove l'ufficiale era il padrone dei subalterni, poteva dire tutte le stronzate, tutte le imbecillità che voleva, e non è tollerabile dal punto di vista costituzionale, è illegale, è un atto contro la legge. E infatti la Cassazione, con i militari che dicono le parolacce, specie si tratta di ufficiali che si rivolgono in maniera ingiuriosa nei confronti dei loro sottoposti, per cui non sono gli ufficiali che dicono le parolacce, ma sono gli ufficiali che si rivolgono in maniera ingiuriosa rispetto ai sottoposti, che è l'atteggiamento del Dio padrone: fai quello che voglio io t'ammazzo, cioè l'ufficiale sono io, tu sei la burba, tu sei stai sotto di me e stai zitto. a fare le spese di questo orientamento con il quale la Suprema Corte intende richiamare i militari al rispetto della dignità e del prestigio di chi porta la divisa è stato un capitano di fregata. L'ufficiale è stato infatti condannato a 2 mesi di reclusione militare, pena sostituita con una multa naturalmente, perché aveva rimproverato un marinaio suo inferiore dicendogli delle assurde volgarità, tipo quello che vi ho detto io. E non si può fare, e in realtà sono tutti questi atteggiamenti propri del cristianesimo, propri del, di quello che si ritiene Dio padrone e in diritto quasi di dire parolacce a un altro, cioè perché lui lo possiede, è lui il parons, è lui che può dire cagare, no? E questi tipi di atteggiamenti vengono sempre più censurati dalla Corte di Cassazione e anche dalla Corte Costituzionale, credo che sia intervenuta un paio di volte, proprio perché si tratta di ripristinare, più che ripristinare, costruire, perché non è mai stato fatto, quella che è la legalità costituzionale in questo paese. Quella che è stata la legalità costituzionale in questo paese è sempre stata molto carente, cioè c'è stata sempre carenza di quello che era il diritto costituzionale, tant'è che le persone non sanno nemmeno qual è il loro diritto costituzionale. Credo che si contino sulla punta delle dita i militari che si sono rivolti a far denuncia rispetto all'ufficiale che li ha trattati in questo modo. Io mi sono trovato recentemente in una situazione di provocazione abbastanza forte, in cui chi provocava scocciava che mi fossi rivolto all'autorità, perché per lui era una cosa da definirsi fra uomini. Sì, vabbè, ma dopo che io ti ho spaccato la faccia, egregio signore, e tu vai al pronto soccorso perché io ti ho spaccato la faccia, il pronto soccorso non è gratis, arriva il poliziotto, ti chiede perché. Quando viene fuori che io ti ho spaccato la faccia, sono io che sono in torto. Tu fai la provocazione, io reagisco, poi io me la prendo dove che va bene. Ma siamo pazzi? E provocazione non ti devi permettere di farli. E così questi militari si sono rivolti giustamente all'autorità, però li contiamo sempre sulla punta delle dita quelli che fanno questo, no? E speriamo che cominci a svilupparsi, perché se cominciamo a dire io non mi rivolgo a st'altro, io non ti denuncio, non ti accuso perché mietissimo uomini, fa finire dopo quella faida, perché va a finire che qualcuno poi spacca le gambe a qualcun altro. E invece sarebbe bene che i magistrati intervenissero più a livello più immediato quando ci sono le provocazioni, proprio perché un intervento più immediato da parte del magistrato ferma quelle che sono le provocazioni e le reazioni alle provocazioni. E qui c'è anche molta responsabilità della magistratura, specialmente da parte delle procure delle repubbliche, di non intervento o di considerare secondarie certe denunce o certe segnalazioni. Mi ricordo per esempio che la Corte di Cassazione si è incazzata una volta, cioè non mi ricordo più se sia stato il procuratore della Corte di Cassazione o la Corte stessa, qualche giudice, che diceva ai cittadini: cavolo, denunciate i torti, denunciate quello che subite, chiedete l'intervento del magistrato. Lo sapevamo, anche se viene fatto dei furti, spesso non si trovano neanche i responsabili, ma denunciateli, denunciate, denunciate ciò che subite, perché è l'unico modo per fermare le cose, specialmente quando ciò avviene da un'autorità. Va bene, naturalmente dopo si viene ricattati, perché i cattolici sono cattolici fino al buco del culo, purtroppo dopo cercano di rifarsi a livello diciamo così personale, però l'unico modo è proprio quello di fermarli una buona volta, anche perché 10 persone che hanno tentato di cavar via la croce nelle scuole, finalmente è successa la situazione per cui si è riusciti ad andare alla Corte Costituzionale. Adesso stiamo aspettando la sentenza della Corte Costituzionale. Bene, andiamo ad altre notizie. Arrestato cantante e monaco paroliere. Le autorità cinesi hanno arrestato un cantante tibetano e un monaco che ha scritto per lui delle canzoni dai contenuti politici giudicati, dice, inappropriate ai giornalisti, in realtà era indipendentismo. Foto del Dalai Lama, monaco arrestato. A Lhasa in Tibet le autorità cinesi hanno arrestato un giovane monaco perché trovato in possesso di una foto del Dalai Lama in esilio. Dalai Lama e una bandiera per il Tibet. La polizia ha poi convocato 500 altri monaci ammonendo di non detenere materiale antigovernativo. Il problema grosso è che in Cina ci sono 3 organizzioni, fra i quali cattolici, buddhisti e Falun Gong, che stanno tentando di distruggere la società cinese. Se riescono a distruggere la società cinese, sicuramente qui in Europa avremo 100 milioni di prostitute e avremo 500 milioni di bambini venduti sulla piazza. Io non so a che gioco sta gente qua sta giocando, ma sicuramente sta gente sta giocando a un gioco non buono. Anche i telefonini si mettono a squillare, ma non è certo il caso in questo momento. Allora, andiamo ancora avanti. Arrestati, dunque. C'è un magistrato che ha protestato perché c'era la croce dove... perché c'era una croce dove lui doveva giudicare e voleva metterci anche la menorat degli ebrei accanto alla croce, dopodiché ha desistito perché probabilmente qualcuno ha spiegato a questo magistrato che i magistrati dovrebbero parlare quasi esclusivamente con le sentenze. E in effetti contro la croce nei luoghi pubblici deve intervenire quella che è la Corte Costituzionale e là non c'è altro da fare. Il Vaticano licenzia due laici, non hanno famiglie regolari, una dipendente sposata solo con rito civile, un collega perché ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. E vi ricordo che l'attività terroristica del Vaticano continua nei confronti delle persone, attività terroristica è attività intimidatoria, cioè o fai quello che voglio io nella vita privata oppure vai a quel paese, cioè oppure vieni ricattato sui posti di lavoro. Il ricatto sui posti di lavoro per la vita privata in Italia è un delitto, cioè è un reato anche abbastanza grave, mentre invece non è considerato invece un reato all'interno della città del Vaticano. Andiamo avanti ancora. Sbagliato mettere confini, i giudici interpretano la legge. Questa è una affermazione, un ritaglio di giornale del 3 aprile 2004, tratto dalla Repubblica, la conferenza stampa di Gustavo Zabrebelski, che è il presidente in questo momento della Corte Costituzionale. In realtà ha ragione lui, cioè i giudici devono interpretare la legge, perché l'interpretazione della legge da parte dei giudici fa parte del nostro essere sistema sociale. Se i giudici non interpretano la legge, non avviene neanche discussioni all'interno del nostro sistema sociale. Per cui è giusto che i giudici interpretino la legge ed è giusto che ci siano delle camere penali come la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale che vadino a rendere omogenee le leggi su tutto il territorio nazionale. E anche qui, quando qualcuno vuole avere la legge dalla propria parte, cioè considerarsi al di fuori della legge, considerarsi un impunibile, naturalmente cerca di comportarsi come il Dio dei cristiani. Bene, do il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838 per chi vuole chiamare. Giovane ex suora si uccide, bella e brava, fu una delle poche donne che si laureò in ingegneria aerospaziale. Chissà cosa gli è successo a sta ragazza. Vittorio Veneto. All'inizio poteva sembrare un suicidio come tanti. Una giovane sconosciuta senza documenti al primo pomeriggio di giovedì si era gettata sotto il treno regionale 11116 Venezia Ponte delle Alpi nei pressi di un piccolo passaggio a livello in centro a Vittorio Veneto. Poi il giallo si è chiarito ieri mattina con uno struggente riconoscimento da parte dei suoi familiari all'obitorio dell'ospedale Silvia Coan, 32 anni, residente in città con la madre, non era una ragazza qualsiasi, ma era diventata forse malgrado un personaggio, una delle poche donne in Italia che aveva conquistato una laurea in ingegneria. Poi si è fatta suora e poi si è suicidata. Cosa ha subito da suora? Nessuno questo lo potrà mai sapere. Grandezze e orrore della passione. Il protagonista Jimmy Caviezel, Passione, cioè il film di Cristo, il protagonista faceva questo, dice: ho sopportato percosse, sputi, freddo e sofferenze, non credo che ci sia mai stato nessun attore trattato in questo modo, ha avuto anche una ferita di non so quanti centimetri sulla schiena, Ma secondo me Mel Gibson si diverte a torturare la gente.
Musulmani, la pausa preghiera entra nel contratto di lavoro. Beh, era anche ora. Se un lavoratore chiede qualcosa, è giusto che il datore di lavoro glielo conceda, anche perché di solito ha sempre un rientro.
E da Repubblica del 30 marzo 2004. Andiamo avanti. Cosa abbiamo di nuovo?
Beh, io stavo aspettando la sentenza della Corte degli Stati Uniti che decideva su Dio, ma credo che non sia neanche ancora arrivata quella sentenza, o comunque se è arrivata non ho avuto ritagli di giornali per avere quella sentenza. Oh, i cristiani si cambiano un pochetto la Bibbia. Fra le altre cose, i 10 comandamenti, i verbi del decalogo, non saranno più declinati all'imperativo ma al futuro. Ad esempio, non uccidere diventa non ucciderai, non rubare diventa non ruberai. Bella furbata,
Poi sono altre cosette di rimescolamento della Bibbia che sono abbastanza note tutto sommato. Vediamo cosa abbiamo. Pronto? Oh, che bello, che dialettica. C'è una dichiarazione del presidente del Senato Pera che quando gli fa comodo si ricorda che lo Stato non ha religione. Vediamo un po' quando poi non gli farà più comodo. È tratta dalla la Repubblica del 26 marzo 2004 questa. Naturalmente c'è anche una guerra per cambiare l'Ave Maria. Fa schifo come preghiera, cosa volete fare? È proprio un'oscenità assoluta, però si vende bene. C'è una guerra per cambiarlo o non cambiarla. Allora, qui c'è una notizia che fa molto piacere per l'attività di distruzione sociale di Wojtyla, È una notizia del 10 aprile 2004 e dice da Repubblica: venduti e violentati, storie di bambini, gli abusi sessuali dei bambini quasi sempre in famiglia, diminuisce l'età delle vittime. In realtà questa è la famiglia che vuole Wojtyla, mi sembra anche abbastanza chiaro dai provvedimenti reali che ha fatto. E purtroppo, come avevamo visto nella prima trasmissione, col pontefice Cotta che si trova a dover scontrarsi con gli stoici, un conto sono le parole, l'aria che esce dalla bocca, e un altro conto sono le azioni che si fanno, di cui le parole sono rappresentazione. Gli stoici non hanno mai verificato nella vita la qualità delle loro affermazioni, mentre invece la legione di Roma antica le ha verificate, cioè ha controllato qual è la relazione con gli dei, ciò che gli stoici non fecero mai. Pronto?
Ma come mai non vai a fare un corso di dizione, così almeno la gente ti capisce?
Ok, ciao bello!
Dai.
Beh, e mi servirebbe un corso di dizione, vabbè, probabilmente ho dei problemi di pronuncia, chi lo sa. Lezione di matrimonio per unioni laiche, cominciano a venire fuori delle iniziative per cominciare a parlare anche di matrimoni laici. Ormai i matrimoni religiosi, i matrimoni cattolici stanno sempre più diminuendo aumentano invece quelli che sono i matrimoni laici, per cui comincia a aumentare anche la domanda di una cerimonia di matrimonio un po' più articolata e un po' più seria. E io mi ricordo quando ho fatto il matrimonio civile, ormai sono passati 23 anni fa, e fu uno dei primi matrimoni civili che veniva fatto a Marghera. E quello che ha celebrato il matrimonio, che era il delegato del sindaco, non sapeva neanche da che parte incominciare. E in effetti le cose sono cambiate molto da 23 anni a questa parte. E comunque è giusto che i comuni cominciano anche ad attrezzarsi per vedere di fare i matrimoni laici. Dalla Repubblica, sabato 10 aprile, veniamo a sapere che è picchiata perché non mette il velo, scandalo nella provincia francese. torturata perché parlava in strada con dei giovani, ma subiva violenze da 4 anni. Quando è arrivata la polizia era sotto shock, aveva il capo rasato e i lividi sul corpo. E vi ricordo che queste storie che stanno vedendo in Francia, perché la Francia ha eliminato dai luoghi pubblici l'uso dei simboli vistosi religiosi, sono cose che fino a qualche anno fa avvenivano anche in Italia, cioè le ragazze picchiate perché non andavano in chiesa. Ed è esattamente la stessa cosa. Esistono dei cambiamenti epocali, delle trasformazioni della società che devono chiaramente avvenire e che lasciano sempre delle vittime per strada. Andiamo avanti ancora. Vietnam, la repressione dei Montagnard cristiani. Ricordo sempre che i cristiani stanno tentando di disarticolare sia la Cina per riuscire ad avere 100 milioni di prostitute in Occidente e 500 milioni di bambini venduti sul mercato, sia il Vietnam, sia Timor, l'Indonesia, sia tutti quanti i paesi dell'Oriente. Ed è una guerra abbastanza dura perché da un lato si tratta di salvare lo Stato e la società civile e dall'altra parte ci sono i cristiani che stanno tentando di tutto per distruggere i sistemi sociali. E non è una cosa che nasce da poco, nasce fin dall'inizio del secolo, cioè fin dalla fine del 1800. Vi ricordo che i cristiani fecero ben 3 guerre dell'oppio per riuscire a spacciare oppio in Cina e i cinesi resistettero come poterono. Per cui i Montagnard, questi qua, sono chiaramente lo stesso. La sfida tra le religioni esclude i laici e con questa chiudiamo la trasmissione di questa sera. In realtà sta avvenendo questo, spiazzati, anzi sfrattati dal rinvigorire furibondo delle fedi religiose. Noi senza Dio siamo al margine di ogni discorso. In effetti è vero. Cioè, ultimamente da qualche anno tutto il discorso laico è sparito, da quando è sparito praticamente tutto il discorso del socialismo, tutto il discorso che veniva fatto dal comunismo, cioè della società comune. Non essendoci più un discorso della società comune che si confrontava con le gerarchie cristiane, adesso praticamente il discorso è fra religioni, c'è uno scontro continuo fra religioni e dove si tratta effettivamente di salvaguardare la società civile o di intervenire nella società civile. Per cui effettivamente i laici, ciao Stefano, i laici sono praticamente tagliati fuori da ogni discorso perché i loro discorsi non hanno una finalità sociale e purtroppo si vedono in una pessima situazione. D'altronde le scelte sono queste, insomma, non è che ci si possa fare niente. E questo pianto praticamente è un pianto di Michele Serra che è sulla Repubblica del 13 aprile 2004. E con questo chiudo la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo. Io ringrazio le persone che mi hanno dato una mano oggi, in particolare ringrazio la ditta Mipros. Sapete che Mipros riparano macchine, riparano computer e effettivamente sanno intervenire tempestivamente. Allora non gliene frega se di che sesso è il vostro computer o di che etnia è il vostro computer, loro gli interessa lavorare bene. E ringrazio loro e ringrazio naturalmente tutti gli amici che hanno mandato la trasmissione in internet e vi do appuntamento per giovedì prossimo. L'appuntamento comunque più vicino è quello a sabato 17 aprile per il dibattito qui in sede a Radio Gamma 5 che è chiamare le cose col loro vero nome. Ciao a tutti e mando...